Devo ricominciare. Ecco, scusate, è la prima volta che succede. Cioè, adesso vabbè, vado con la batteria. Siamo proprio rimasti senza luce. Purtroppo non so perché, ma qui stanno facendo dei lavori, probabilmente quello che insomma ci ha lasciato un po'. Allora, niente, scusate,
Il
rimedio.
video è bloccato, eh?
Come? È
Non
bloccato?
vediamo, vediamo solo la faccia ferma.
Ma sentite la mia voce?
Sì.
Ecco, l'importante è quello. Non sono così bello da meritare.
Sentiamo male. Non si sente.
No, gente,
Ma si sente o
no,
no?
io...
Pronto, mi sentite adesso? Pronto?
Sì, adesso sì,
Ah, ecco.
il video fa sempre un po' fatica.
Però
Sì.
si sente.
Sì.
L'importante è che mi sentiate e che riusciate a vedere, ecco, la presentazione, quello mi interessa. Purtroppo qui si è chiuso tutto due volte,
Non si
anche
muova.
stavolta non lo so che cosa è successo. Si è chiuso tutto, poi il mio computer quando viene bloccato così improvvisamente a causa
Non si
della
sente.
mancanza di alimentazione, poi ci impiego un sacco a recuperare. Vabbè, se, niente, cercherò di essere un po' più spedito. Allora adesso devo recuperare le slide, si è richiuso tutto. Eccolo qui.
No, non si sente, non si capisce.
Non si sente? Pronto, pronto?
Malissimo. A momenti.
Aia, come mai? Prima si sentiva. Pronto, pronto, mi
Prova a
sentite?
disattivare il video e tenere solo l'audio, è
Ok,
l'unica.
sì, va bene, disattiviamo il video. E però riuscite a vedere le slide, se disattivo? Pronto, mi
Sì, il
sentite
video, disattivo il video.
bene? Sì, ok, ho disattivato il video. Allora, adesso cerco di farvi vedere, se possibile. No, ecco, tra l'altro qui, versione creata. Qui si è anche bloccato tutto, è andato in confusione tutto il sistema. È andato. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere almeno le slide. Eccolo qua. Eravamo alle illusioni per vivere. Si è riuscita a vederle?
Forse disattiva anche la registrazione, se fosse attiva.
Si sentiva la registrazione, non, no, non capisco, cioè.
Stai anche registrando
Sì, sto
su
registrando.
PC.
Sì. Sto registrando perché se qualcuno me lo chiede e perché c'è un eco della
Sì, ma questa...
registrazione. Io non so che cosa succede stavolta. Non va niente, prima andava tutto, adesso non va niente. Riuscite a vedere le slide? No, non si riesce. No, non si
No,
riesce a
no.
vedere. Un attimo che ci riprovo. Che provo a riaprirle perché qui non. Allora, chiudiamo questa. Allora, siamo qua, proviamo a riaprire questa. E purtroppo, niente, non avevo previsto questo incidente. Allora, adesso cerco di un istante. Ecco, forse ci siamo, forse ci siamo, forse ci siamo. Allora, proviamo a recuperare. Allora, condividere lo schermo. Ecco, se non vedete me non importa, però a vedere, seguire un po' con le slide è utile. Adesso vedete?
Sì.
Oh, riuscite a vedere le slide? Ecco, questo
Ok,
è
ok.
bene. Sì, allora riprendiamo, no? Ecco, avevo detto che in definitiva non è che non utilizziamo una parte del cervello, non riusciamo magari a ottimizzare le nostre risorse. Questo è un punto importante, dipende dalla scuola, dipende da tante cose, insomma. Sicuramente aiuta molto avere dei grandi maestri, ecco, questo sì. Ma non è poi così necessario, per quanto ne so, io Einstein non ebbe grandi maestri. Leonardo ebbe un grande maestro, lo zio Francesco, no? Che gli, lo fece crescere nella natura, osservando tutti i fenomeni della natura, eccetera, e no? Gli, lo plasmò nel modo migliore per poi, in modo che ne uscisse poi quella figura straordinaria, unica, che è stata appunto il nostro Leonardo, no? Ecco, qui pongo alcune domande, no? Il cervello sa che il mondo non è colorato, oppure il cervello in modo passivo, puramente meccanico, colora la realtà? Qui faccio riferimento a, al neuroscienziato Ledoux, il quale l'avevamo già citato, però vabbè, lo richiamo. I comportamenti complessi non implicano la coscienza, contrariamente a quanto pensiamo. Cioè, noi siamo indotti, lui osserva, ad attribuire, a riconoscere una qualche forma di coscienza, ad esempio gli animali che abbiamo a casa, eccetera, eccetera, perché mostrano dei comportamenti molto complessi, no? Dice, ma non è affatto detto, no? Però è anche vero che se prendiamo sul serio la sua posizione, allora poi dobbiamo anche osservare che lo stesso può valere per noi, no? Se i nostri comportamenti complessi non implicano la coscienza, possiamo allora pensarla come lo spettatore degli effetti speciali del cervello, no? Perché il cervello è un grande maestro, no? Ad esempio Deutscher, maestro di effetti speciali, dice, lo chiama cervello Photoshop, no? Ad esempio fa l'esempio della stabilizzazione dei colori, perché riusciamo a riconoscere i frutti nascosti, i semi nascosti tra le foglie di un albero, no? In virtù di un processo che è la stabilizzazione dei colori, perché altrimenti nelle varie ore del giorno, no? Noi non vedremmo lo stesso frutto con lo stesso colore, cambierebbe continuamente a seconda, perché la visione degli oggetti dipende, oltre che dai nostri tre tipi di coni, che sono presenti appunto nella retina, dipende ovviamente dalla sorgente luminosa generale, in genere il sole, e poi dall'assorbimento dell'oggetto in questione, no? Come ad esempio, non so, una banana o una pesca, che è meglio dire ancora una mela, nascosta nel fogliame o seminascosta nel fogliame, no? E c'è un effetto proprio di Photoshop, no? Da parte del cervello, che stabilizza i colori, perché altrimenti vedremo sempre, tra virgolette, colori diversi in funzione, però attenzione, non che l'oggetto è colorato, in funzione delle molecole di pigmento, no? Che sono appunto i nostri coni, no? La vita può aver plasmato un cervello illusionista, qui torniamo un po' alle osservazioni dal punto di vista di Nietzsche, per farci vivere anche nelle condizioni più difficili, ma l'inganno, tra virgolette, l'effetto Photoshop, la trasformazione delle immagini non dovrebbe essere, come dire, evidente, perché sennò tutto viene a cadere, no? Ma un po' alla volta la filosofia e le neuroscienze, no, stanno scoprendo appunto gli effetti speciali illusori prodotti da quel grande maestro, quel grande regista di effetti speciali, appunto, che è il nostro cervello. Ecco, le belle illusioni però non bastano, no? In un certo senso. Ecco, qui poi introduco il discorso anche delle cosiddette sostanze psichedeliche, no? Ogni giorno ci sono uomini e donne che decidono di porre fine alla loro esistenza. Per l'esattezza sembra in media ogni 40 secondi un essere umano si toglie la vita, no? Chi lo decide? Lo decide la coscienza, lo decide il cervello, eccetera, no? Certo è che molti suicidi Dicevo, no, questa osservazione è importante, stavo dimenticando. Perché? Perché abbiamo detto che il cervello è l'organo di sopravvivenza più sofisticato, no? La natura abbia realizzato, per quanto ne sappiamo noi, no? Poi può darsi che nell'immenso, pressoché infinito universo ci siano anche forme di, come dire, intelligenza e di autocoscienza superiori alle nostre, no? Sentitemi, mi sentite bene adesso?
Benissimo, sì, sì.
Oh,
sì,
bene, sì. Bene. Tanto le mie immagini non sono più giovane, quindi non sono più bello
come una volta.
Posso, bene, ecco, questo è l'importante, no? Ecco, molti suicidi sono una conseguenza della depressione, come dire, uno stato cerebrale di profonda depressione. Uso l'espressione stato cerebrale non a caso, no? La depressione è legata alla produzione in eccesso di un ormone, il cortisolo, che la corteccia surrenale secerne in alcune situazioni, no? Una parte del cervello, ecco, l'ippocampo, controlla e se necessario addirittura blocca le reazioni di stress, ma se lo stress è breve, se invece, ahimè, come succede a volte, lo stress si prolunga e diventa, assume, come dire, una gradazione molto forte, diventa uno stress grave, allora addirittura l'ippocampo non riesce più a bloccarlo e anzi è perfino danneggiato. No, si impoverisce proprio di neuroni, di dendriti, in particolare in un'area che con l'effetto di compromettere addirittura in casi gravi, no, la memoria esplicita. In grosso modo differenziamo la memoria esplicita, quella chiara, palese, da quella implicita che invece che è pure fondamentale, no? Che in ogni istante ci permette, come dire, di agire in base a quanto abbiamo appreso. Quando andiamo in bicicletta, che non abbiamo bisogno di ricordare, allora per andare in bicicletta dobbiamo, no? È tutto, sembra tutto, come dire, meccanico, no? Come dire, spontaneo, facile, automatico, no? Ecco, quindi addirittura possiamo assistere a una riduzione dell'ippocampo, no? Che è una parte non trascurabile del nostro cervello. Il sistema cardiovascolare, i muscoli, eccetera, eccetera, si indeboliscono e addirittura si indeboliscono anche le difese immunitarie, si è più esposti alle infezioni. Tutto concorre a far sì che il soggetto si senta malissimo, sempre peggio, fino alle estreme conseguenze se non curato con i farmaci. E poi torneremo tra poco, no? Però ecco, prima volevo dire, abbiamo già sottolineato che noi siamo animali fortemente sociali. I nostri cervelli sono sociali, no? In particolare la lezione, questa, la preziosa lezione di Gazzaniga, no? I nostri cervelli sono sociali, non sono cervelli fatti per operare individualmente, no? Sono cervelli sociali. Beh, già l'avevano colto, no? Aristotele diceva sempre: l'uomo è un animale politico nel senso sociale del termine, non che fa politica professionalmente, è un animale sociale, no? Un animale che ha bisogno di vivere con gli altri, no? E la coscienza in particolare si è evoluta, è trasformata, arricchita per soddisfare le esigenze del gruppo, no? E noi nasciamo sempre in contesti sociali, cominciamo, nasciamo in ospedale, non è che nasciamo in mezzo alla foresta, no? O nell'isolamento più completo. Già cominciamo ad apprendere, come avevo anticipato, nel ventre materno, la lingua, ma non solo la lingua, no? Siamo già predisposti ad avere comportamenti sociali, ad esempio i piccolissimi che già sorridono, no? Come dire, per conquistare o almeno per ridurre l'aggressività degli adulti nei loro confronti, no? La crescita è essenzialmente un processo di socializzazione sempre più articolato e raffinato, no? Cresciamo insieme agli altri, andiamo a scuola, infatti poi diciamo guai, oddio, questo virus che impedisce ai ragazzini di andare a scuola, eccetera, eccetera, no? Ecco, prestissimo impariamo a parlare, soprattutto la componente femminile, che è molto, molto più esperta quanto al linguaggio, indubbiamente, no? E dopo un po' impariamo anche a commentare quello che facciamo, quello che fanno gli altri, e confrontare i comportamenti nostri con quelli altrui, no? Ci viene insegnato continuamente, ci vengono insegnate continuamente norme di comportamento, no? Che si chiamano insieme etica o morale, no? Con delle differenze, ovviamente, no? Perché tra cultura e cultura possono esserci differenze anche rilevanti. Pensiamo ad esempio, che ne so, al tendenziale individualismo delle società occidentali rispetto appunto alle società dell'Oriente, no? Ecco, apprendiamo ad usare i pronomi personali, questo è un aspetto importantissimo, ci dicono i neuroscienziati, no? Perché se non ho pronomi come io, tu, noi, voi, loro, eccetera, eccetera, no? E beh, allora è chiaro che diventa difficile spiegare la distinzione, no? E i pronomi personali sono molto importanti affinché possa costituirsi il senso del sé, dell'io, infatti, diciamo, no? Ecco, il senso del sé ovviamente si rafforza, in quanto poi diverse nostre azioni non sono pubbliche, non sono sotto gli occhi di tutti, no? Così come azioni commesse da altri non sono sotto il nostro naso, no? Ecco, ciò contribuisce a creare quello che per Dennett e altri un mito, quello dell'accesso privilegiato, no? Cioè la coscienza ci sembra quello spazio, quel teatro, no? Nel quale solo noi possiamo accedere, no? Che chiamano il teatro cartesiano, no? Ci viene insegnato a nascondere a volte certe espressioni, certi commenti, a tacere. In tutte le lingue ci sono, come dire, proverbi che ci inducono a moderarci, ad autocontrollarci in questo senso, a volte anche in piena, come dire, giustamente, per non offendere altri, no? Perché magari ci può venire, quando siamo piccoli, di dire ma guarda quello come brutto, ma guarda quell'altro che è storpio, ma guarda quell'altro, eccetera, eccetera, no? Quindi impariamo un po' alla volta, però, non da subito, non è innato. Questo proprio, la costituzione della coscienza è, come dire, un processo lento, un processo che dura parecchi anni, non è immediato, no? Ecco, infatti la coscienza si costituisce un po' alla volta, come quel teatro privato detto cartesiano in cui commentiamo il comportamento altrui senza rischiare l'altrui biasimo, l'altrui condanna, no? In questo ambito ovviamente siamo piuttosto liberi, no? E possiamo costruire di noi e degli altri le immagini che sono più funzionali al nostro sé. Ecco ad esempio quanto sottolineano in particolare gli psicologi, no? Che ci dicono: ognuno di noi è il peggior critico di se stesso, non è assolutamente affidabile, no? E qui in generale poi il problema legato dell'introspezione in senso più lato, no? Cioè noi offriamo a noi stessi l'immagine che vogliamo, cioè che è più funzionale alle nostre esigenze, non l'immagine obiettiva, no? Tant'è vero che poi appunto ci dicono: eh no, devi andare in cura dallo psicanalista, devi andare in cura dallo psicologo, eccetera, eccetera. Perché? Perché ti sei costruito un'immagine di te stesso che è funzionale a te stesso, sì, però è assolutamente, non è per nulla obiettivo, no? Ecco, Dunque, diciamo, il cervello non ha come fine la coscienza, come forma di sapere superiore esatta, ma è una forma, come dire, funzionale alle proprie esigenze. Tra l'altro, avevo già visto nel corso sull'intelligenza artificiale, ad esempio, questo filosofo relativamente giovane, Heumer, che ha 50 anni, no? Dice, mi chiedo se gli esseri umani abbiano una coscienza, no? Lui dice, quasi tutti i comportamenti apparentemente etici, morali, cioè, possono essere spiegati da questo conformismo, no? Ecco, e quindi, conclusione, il conformismo è un effetto della socialità del nostro cervello, no? Ecco, questo filosofo quindi mette in dubbio che ci siano, come dire, dei principi morali, dei valori morali innati, no? Fondamentalmente, in virtù del nostro cervello sociale, impariamo a imitare gli altri, a comportarci come gli altri, eccetera. Gli psicologi hanno organizzato decine e decine di esperimenti al riguardo per dimostrare come ci sentiamo in imbarazzo quando il nostro comportamento è decisamente difforme dagli altri. Ecco, le sostanze psichedeliche, qui inizio una digressione a mio avviso molto interessante a proposito delle sostanze psichedeliche, in particolare direi la più nota di queste, l'LSD, che dopo anni e anni in cui ha subito, no, una dura emarginazione, no, dure proibizioni, eccetera, sta tornando alla grande, no? E appunto mi ricollego alla slide precedente, cioè l'LSD sta diventando il farmaco più usato per curare le depressioni. Sta ottenendo un successo straordinario. È stato emarginato perché, come dire, sembrava essere la sostanza, la droga, si diceva, degli hippie, dei contestatori, dei rivoluzionari, eccetera, eccetera, no? E adesso invece lo stiamo recuperando in un'altra prospettiva, anche come proprio farmaco, no? Come sostanza terapeutica. Sappiamo che l'LSD si lega ai recettori della serotonina e che assunto in certe dosi fa svanire il sé, il senso del tempo e i confini tra l'io e il mondo esterno. Cioè, questa sostanza, ad esempio, quanto ha sperimentato in prima persona Pollan, no? Che lui era diventato famoso soprattutto per i suoi studi sull'alimentazione, no? E poi, come dire, si è rivolto al problema della coscienza, della mente, eccetera, eccetera, no? Ecco, lui ha fatto delle esperienze di viaggi con l'LSD arrivando proprio a queste conclusioni, cioè di fatto il sé viene, l'io viene disintegrato, scompare il senso del tempo, scompaiono anche i confini tra l'io e il mondo esterno, cioè evidenzia che questi sono costrutti, no? In particolare parla molto male questo studioso, che poi è un professore, insegna a Berkeley in California, no? Anche. E dice, sì, lo presenta come una sorta di poliziotto, no? Che in noi, che resiste quando si fanno i viaggi, no? Con le sostanze psichedeliche, non c'è solo l'LSD, no? Lui ha voluto provarne diverse, di cui poi parleremo, no? Ecco, quindi cambia completamente lo scenario, cambia completamente il quadro, quella che ha realtà, come dire, svanisce, no? Ecco, pensiamo ad esempio all'importanza del tempo, no? Noi abbiamo, le nostre vite sono organizzate in funzione del tempo, ecco, il tempo in realtà svanisce, si perde. Vabbè, ma quello non è una cosa che sorprende, insomma. Tanti filosofi hanno sempre avuto dubbi, perplessità sul tempo, no? Pensate a Einstein. Einstein diceva: il tempo è un'illusione forte, tenace, un'illusione condivisa, ma non di meno è un'illusione, no? È un'illusione, frutto poi del gioco della misurazione del tempo, degli orologi, eccetera, eccetera, no? Ecco, come può l'LSD curare la depressione, no? Perché viene sempre più largamente impiegato in questo senso, no? Spesso l'allucinogeno o farmaco prova sensazioni di intensa beatitudine. Questo è quanto ci hanno raccontato molte. Come si fa a resistere ad una sostanza che dà grande beatitudine e che circa il rischio di dipendenza e i danni fisici o psicologici occupa il terz'ultimo posto? Cioè, Pollan ci racconta appunto che in realtà è remoto il rischio di dipendenza, a differenza di altre sostanze che invece la danno, come gli oppiacei, ad esempio, sono molto pericolosi, no? Come proprio l'oppio, poi in particolare quello che veniva fumato dai cinesi nell'Ottocento, che gli inglesi smerciavano in Cina, e quello da subito dipendenza, una dipendenza fortissima, terribile, no? E distrugge letteralmente il cervello delle persone, spappola proprio il cervello, no? Come insegnava i miei ragazzi, no? Quella roba lì e tutti i suoi derivati, l'eroina ad esempio, eccetera, tutta roba da assolutamente distanti, no? Tenere alla distanza. È chiaro che altera il senso della realtà, realtà che diventa più vivida, colorata, eccetera, come ci racconta Hoffman, no? Colui che scoprì questa particolare sostanza, questo particolare acido, no? Per caso, tra l'altro, gli cadde una goccia su una mano, no? Di questa sostanza, e lui fece questo viaggio, no? In quel giorno chiamato il giorno della bicicletta, no? Ecco, perché dopo aver assunto involontariamente l'LSD, gli cadde una goccia sulla mano, si diresse verso casa in bicicletta, cominciando a sperimentare una crescente alterazione di coscienza, che poi ha raggiunto il divano di casa, visioni meravigliose, piacevole e persistenti, giochi di forme, colori caleidoscopici, immagini fantastiche che mi comparivano davanti agli occhi chiusi, alternandosi, variando, trasformandosi in cerchi e spirali, esplodendo in fontane colorate, riarrangiandosi e ibridandosi in un flusso costante. Cioè ha avuto un'esperienza assolutamente inattesa. Attenzione, non è stato un esperimento, non è stato un caso, è caduta una goccia e dopo un po' è partito, no? Ha fatto, tra virgolette, questo viaggio, poi altre volte lo ha sperimentato volutamente, no? Hoffman, questo signore, morto neanche tanti anni fa, benché la sua scoperta risalga al 1938, infatti quando è morto aveva 102 anni, aveva, no? 102 anni, ha avuto la fortuna di vivere, e lucido fino in fondo, 102 anni l'hanno festeggiato, ho fatto un discorso su quello che ha chiamato il mio figlio, no? Sì, ma era un chimico, attenzione, anche se per alcuni aspetti uno di questo qui era un po' un hippie, no, assolutamente no, però questo è classico, cioè chimico svizzero-tedesco, figuratevi un po', no? Ecco, pronto, ci siete? Mi sentite?
Sì, sì, tutto bene.
Ah, benissimo, ecco, no, perché non avevo un ritorno. Ecco, adesso la metto un po' sul piano filosofico, no? Ecco, l'esperienza terapeutica dell'LSD per i depressi è sempre più utilizzato per la cura della depressione, anche perché non dà dipendenza, quindi molto, mentre altri farmaci che noi utilizziamo, diciamo di sintesi chimica, danno maggiore dipendenza e poi si diluiscono, vedono i loro effetti un po' diluire, no? Si perdono un po', no? Anzi, qualche ricerca addirittura, non so, sul famoso Prozac e altri, stanno anche mettendo in dubbio l'efficacia, no? Stanno rifacendo degli esperimenti, ma funzionano poco più dei palliativi, no? Mentre questo LSD sembra che funzioni, no? Ecco, e dicevo, comunque a noi interessa dal punto di vista, almeno a me interessa tanto dal punto di vista filosofico, no? La depressione è connessa ad una visione del mondo pessimistica, no? Indubbiamente, cioè non credo che si possa conciliare una condizione di profonda depressione con una visione del mondo ottimistica, no? Ecco, faccio un esempio molto banale. Se penso che il Covid-19 riuscirà per via delle sue mutazioni, per via dei ritardi dei vaccini, ci ucciderà tutti un po' alla volta, beh, è chiaro che non posso mica essere, come dire, sollevato, cadrò in uno stato di depressione, no? Viceversa, no? Se penso che riusciremo a risolvere questo e tanti altri problemi, sarò molto più sollevato, no? Sarò ottimista, no? C'è una, direi, una coincidenza significativa, no? Ecco, però dobbiamo dire che la coscienza è radicalmente alterata usando certe sostanze, quelle che ho chiamato sostanze psichedeliche, seguendo Pollan, no? La coscienza è radicalmente alterata e anche il cervello nelle sue connessioni. Comunque, come dire, basta un piccolo cambiamento della chimica del cervello per mutare la realtà, per mutare la nostra visione del mondo, perché essere ottimisti e pessimisti non è una cosa, cioè quando lo si è in maniera, come dire, reale, oggettiva, e non è un dettaglio trascurabile. Qui mi rifaccio a Popper che diceva, beh, ma siamo tutti filosofi, no? Anche se non professionalmente, è ovvio. Siamo tutti filosofi nella misura in cui abbiamo esplicitamente o almeno implicitamente una certa concezione del mondo, una certa visione delle cose, Weltanschauung, dicono i filosofi, no? Un termine tedesco che non si traduce facilmente, no? E dicono, il fatto stesso di essere ottimisti o di essere pessimisti dipende da una certa visione delle cose. Però ecco, il fatto stesso che per curare certe forme di depressione, diciamo più acute, più rilevanti, si usa questo farmaco che modifica un po' anche la nostra visione delle cose, no? Come dire, basta un poco di acido in questo caso per vivere lisercico, l'acido lisercico, per vivere una realtà profondamente diversa da quella che riteniamo la vera realtà, no? E qui andiamo a vedere, se non sbaglio, appunto Pollan, no? Che ci racconta in Come cambiare la mente, un bel librone, no? Denso, i suoi viaggi tra le varie cose con tre droghe, l'LSD vero e proprio, la psilocibina e quest'altra che è praticamente impronunciabile, 5-MeO-DMT. Io lo chiamerò, come fa lui, il veleno del rospo, no? La psilocibina è una sostanza che si trova in alcuni funghi allucinogeni che i sacerdoti dell'America centrale usano da tempi immemorabili, no? I sacerdoti Maya, Aztechi, eccetera, facevano uso di questo fungo. Proprio lui racconta che ha preso questo fungo e se l'è mangiato, no? Come qualsiasi altra cosa, no? Si è mangiato questo fungo e ha cominciato il viaggio, no? Perché è un fungo che contiene una sostanza fortemente, questa psilocibina, che è una sostanza fortemente allucinogena, no? E poi ha provato anche il veleno del rospo, no? C'è un rospo sempre nell'America centrale che ha delle ghiandole velenifere molto grosse, no? Basta massaggiarlo un po' e schizza fuori questo veleno, che è uno strumento con cui si difende il rospo, non lo inietta, porra bestia, no? È un animale del tutto pacifico, no? Si difende con questo veleno che viene raccolto, come dire, su un vetro, su uno specchio, poi lo si tratta in modo particolare, si ne ricava una sostanza che si fuma. E il veleno del rospo è particolarmente importante perché in quel caso il viaggio è immediato. Cioè proprio come, che ne so io, l'astronauta quando parte dalla base di Cape Canaveral, no? Quella spinta terribile immediata, no? Per cui viene investito da una forza terribile, lo schiaccia all'interno del seggiolino, no? Ecco, è lo stesso col veleno del rospo. Il viaggio inizia subito, immediatamente, a tutta velocità, no? Ecco, poi qui mi soffermo in particolare sulla psilocibina, questa sostanza allucinogena che si usa non so da quanto tempo, no?
che riduce l'attività cerebrale, in particolare questa zona DMN, Default Mode Network, la connettività funzionale intrinseca, collegata con le reti attive quando siamo connessi al mondo esterno. In particolare, appunto, questo allucinogeno agisce su questa connettività, no? Che è chiamata da alcuni neuroscienziati la rete del me, cioè della soggettività, dell'io. Ecco, anche perché i suoi nodi sono responsabili della memoria autobiografica, no? Ecco, per cui, ad esempio, il suo uso, che cosa fa? Fa emergere episodi del tutto dimenticati, mai più ripresi, della propria vita. Magari della prima infanzia, eccetera, eccetera, no? Scopre tutto un mondo, scopre, no? Ecco. Il crollo dell'attività di questa connettività funzionale intrinseca, che può essere rilevato anche d'estate, no? Sono stati fatti degli studi con la risonanza magnetica funzionale, che è lo strumento più diffuso negli studi neuroscientifici, cioè che misura la quantità, il flusso sanguigno e la quantità di ossigeno in particolare nel cervello, che è una macchina che consuma un enorme quantitativo di ossigeno e che ha continuamente bisogno, no? I neuroni cominciano ad autodistruggersi solo per pochi minuti non sono continuamente irrorati da sangue fresco carico di ossigeno, no? Il nostro cervello è una macchina straordinaria, ma è una macchina che consuma veramente l'ira di Dio, consuma quantitativi di ossigeno, glucosio, eccetera, eccetera, no? Ecco, sono correlati con la dissoluzione dell'io e con l'esperienza mistica. Ecco perché gli sciamani, i sacerdoti lo impiegano da tempo immemorabile, non lo si sa, forse da sempre, no? Forse ancora quando non eravamo sapiens, no? Abbiamo scoperto che ci sono delle scimmie che conoscono delle foglie e dei funghi allucinogeni, no? Addirittura, pensate un po', no? Abbiamo come dire, una tendenza fortemente radicata a fare uso di certe sostanze, perché se le fanno le scimmie, noi che siamo delle scimmie più evolute, non è che sia scomparsa in noi, no? Si dissolve così anche il senso della realtà, no? Costruito sotto l'impero del sé. Abbiamo detto che Pollan ha una pessima impressione del sé, dell'io, eccetera. Lo vede in definitiva come un terribile poliziotto che resiste in tutti i modi all'azione delle sostanze allucinogene prima di arrendersi, no? Pone una resistenza durissima, non vuol sapere di perdere il controllo, no? Come dire, del cervello, no? Ecco, le sostanze psichedeliche fanno riemergere una forma di coscienza primaria, dice, e con essa l'inconscio. Cioè, quindi è come dire scoprire, aprire un vaso di Pandora, viene fuori tutto quello che era stato rinchiuso dentro, no? Tante cose che noi abbiamo rimosso, che abbiamo cercato di cancellare, eccetera, no? Forma di coscienza primaria anche perché, come dicevo l'altra volta, come dire, c'è un ritorno alla condizione, come dire, infantile, no? Vengono sgretolate tutte le forme di controllo, di autocontrollo che abbiamo via via costruito nel corso degli anni. Infatti poi il giudizio che ci dà è questo: questa coscienza è molto più anarchica, caratterizzata dal pensiero magico, cioè ammette quel pensiero magico, quelle forme di magia che invece non sono solitamente ammesse. Sì, però attenzione, adesso mi permetto, io lo spiegavo sempre ai miei ragazzi, attenzione, guardate che la rivoluzione scientifica moderna è passata anche per questa via. E faccio due esempi di grandissimi scienziati che erano maghi, Newton e Leibniz. Newton e Leibniz, due grandissimi matematici, fisici, eccetera, no? E erano maghi. Erano maghi, facevano parte tutte e due della più nota società di occultismo, il Rosa Croce, no? anche se erano due anime diverse per cui si scontrarono duramente, i due ebbero delle polemiche proprio furiose, in particolare da parte di Newton, che quando seppe della morte di Leibniz espresse la propria soddisfazione, cosa che è veramente terribile, no? se ci pensiamo, insomma, almeno rispettiamo i morti, no?
Scusa, volevo dire una cosa, mi è venuto in mente un film che ho visto, perché è un film degli anni 70, che è molto interessante su questo, che si intitola Stati alterati, che è di Ken Russell, che è un regista degli anni 70, con William Hurt, che è molto bello, e lui è proprio, William Hurt che è il protagonista, sì. È uno scienziato che fa questi esperimenti progressivi, sì, con l'LSD, psilocibina, non so se l'avete visto, ma è molto interessante.
Io sì, l'ho visto, me lo ricordo, mi sono procurato anche il DVD, l'ho visto diverse volte. Certo, è un film che fa pensare, no? Un film, tra l'altro, girato in tempi... Russell, il regista, era un tipo un po', no? Anticonformista, diciamo. Era un tipo che sfidava i luoghi comuni, diciamo, il conformismo tradizionale, eccetera. Sì, sì, è molto, molto interessante. Faceva dei viaggi veramente incredibili, no? Come dire, tentava di ritornare alla forma primordiale di vita, io mi ricordo. Tentava di ritornare indietro, cioè proprio quando si metteva in quella specie di vasca chiusa, no? Dove faceva questi viaggi terribili, ma direi molto più radicali di quelli che racconta Pollan,
Molto decisamente sì, sì.
È lì,
poi perché... ritorna come scimmia, no? Se a un certo punto...
Sì, ad un certo punto come scimmia, ma ad un certo punto, cioè, ritorna alla forma primitiva della vita, ha perso anche quelle caratteristiche, non è neanche più una scimmia, perché la scimmia è già, come dire, uno stadio molto avanzato della nostra evoluzione, no? Ad un certo punto si vede lì che c'è un qualcosa, non so, una specie di ovulo, qualcosa, cioè è ritornato proprio indietro, no? Con il suo amico che era un cattedratico di Harvard, che dice: no, non è possibile, non crede ai suoi occhi, no? No, è molto bello, è suggestivo quel film, dei viaggi che fa questo scienziato. Si ispira a una storia vera, Non è fiction, si ispira a una storia,
Cioè, adesso... No, non sapevo questo.
Sì, sì, si ispira a una storia. No, non è fiction. No, c'è stato uno scienziato che ha avuto il coraggio di fare questi sconvolgenti e rischiosissimi esperimenti, no? Io non ce l'ho, per cui no, io non ho fatto uso, non ho sperimentato queste sostanze psichedeliche, no? Ecco, sì, anche perché appunto, allora, ci sono molti aspetti interessanti che descrive Pollan, no? Allora, questa sostanza allucinogena, la psilocibina, integra maggiormente le reti neurali solitamente distinte. Cioè noi un po' alla volta cosa facciamo? Cerchiamo un po' di compartimentare, no? Di classificare, eccetera, no? E questo non è un'operazione così soltanto estrinseca, ma è un'operazione, visto e considerato che il nostro cervello non è come una centrale elettrica fissa, ma abbiamo detto invece è come una centrale elettrica in continuo divenire, in cui, come dire, un filo si stacca da un morsetto e va ad attaccarsi ad un altro morsetto e così via, no? Cosa che ovviamente in una centrale elettrica non può avvenire, e per fortuna che non avviene, perché altrimenti chissà che effetti avremmo, altro che, come dire, no, adesso la luce ce l'abbiamo, per fortuna. Comunque, avvicina invece, ecco, diciamo, tutte queste separazioni che noi vogliamo lentamente costruire, questo è un problema che riguarda la fede, questo è un problema che invece riguarda la scienza, questo è un problema di estetica, questo è un problema di etica, eccetera, no? Noi passiamo la vita a fare delle distinzioni, no? E questo salta. Questo salta, no? Infatti dice: il nuovo cablaggio può dar luogo alla sinestesia, cioè è un classico, no? Io non ho mai fatto viaggi con l'LSD, no? Ho parlato con gente che l'ha fatto, mi dice: tu vedi la musica uscire dai fiori, vedi le note musicali nell'aria, no? Esconda i fiori, esconda gli oggetti, eccetera. Gli oggetti, non so, un armadio si mette in movimento, no? Come un essere umano, come un animale, eccetera, no? Ecco, dicevo, dà luogo alla sinestesia, questo fenomeno, no? Che poi è il segreto della poesia, no? Ecco. E allucinazioni, attribuzione di nuove prospettive, orizzonti, cioè ci fa vedere il mondo in modo diverso, in modo che noi non sospettavamo neanche, nuovi significati agli oggetti familiari, come dire, mette completamente in movimento, fluidifica tutte le nostre categorie, tutti i nostri schemi, perché noi siamo lì tutta la vita a costruirci i nostri schemini, le nostre classificazioni, tutto un discorso di classificazione, lì salta tutto, no? Ecco, poi è l'aspetto per cui prima di fare un viaggio non ci deve pensare il ricablaggio, perché ovviamente abbiamo detto tutte le esperienze comportano un ricablaggio nel nostro cervello, almeno parziale in alcune aree, se non in tutte, no? Ecco, dice, il ricablaggio non scompare con la fine dell'effetto delle sostanze psichedeliche. Non è che dire, dopo qualche ora fatto il viaggio con la psilocibina oppure con l'LSD o col veleno del rospo, ecco che tutto ritorna alla normalità come se nulla fosse. Eh no, dice, ma tende a conservarsi e si conserva se richiamato ed esercitato, no? Cioè sono modifiche che tendono a restare. No? Ecco, in ogni caso, dice, è promossa la neuroplasticità, il cervello diventa molto più aperto alla modificazione degli schemi di pensiero e di comportamento. Come dire, ci rendiamo conto che la nostra organizzazione mentale è solo una delle tante, non è l'unica organizzazione mentale come magari pensiamo quando siamo coscienti, giusto appunto, vedete che ritorniamo, no? La coscienza ritorna all'infanzia, per quello che lui usa il termine coscienza primaria. La nostra è una coscienza secondaria, una coscienza costruita, socialmente costruita, no? Da un io che, come dire, assomiglia più al superio, il poliziotto introiettato di cui parlava Freud, no? Che all'ess, no? È una coscienza primaria, una coscienza molto aperta, no? Che non esclude pressoché nulla, come quella del bambino, no? Che ha una gamma di possibilità molto più ampia, no? È per questo che la usa primaria, per così dire, recuperiamo il nostro modo di pensare, di vedere, di guardare e di classificare o di non classificare le cose, no? La filosofa Gopnik, quella che avevo già citato l'altra volta, oppone la coscienza faro dell'adulto alla coscienza lanterna del bimbo, no? La prima, cioè la nostra, è una coscienza faro, tendenzialmente chiusa e irrigidita, lungo vie prestabilite, molto rigide, mentre la seconda, no, è molto più aperta, certo molto più dispendiosa, non esclude tutte quelle possibilità che invece esclude la prima, no? È inclina al pensiero magico, no? Però è anche molto più creativa, esamina molte o più possibilità. E Pollan conclude questa riflessione dicendo: le grandi invenzioni nascono da questa coscienza, che non dà nulla per scontato. Vabbè, sicuramente, se pensiamo ad esempio alla teoria della relatività di Einstein. Einstein ha avuto il coraggio e soprattutto la capacità mentale di fare degli esperimenti che chiamiamo ideali, no, che a nessuno era venuto in mente di fare al suo tempo, no? Ce lo racconta lui stesso, perché poi ebbe modo di raccontarci tante cose, no? Immaginai di mettermi a cavallo di un'onda luminosa. Immaginai di muovermi quindi a cavallo alla velocità della luce, no? E Einstein ha fatto quel che ha fatto, e quel grandissimo, ineguagliabile pensatore, perché, almeno stando a questa interpretazione, perché aveva la capacità di recuperare quella creatività, quell'originalità, spontaneità tipico della coscienza primaria, di mettere in discussione invece gli schemi prestabiliti lungo i quali si muovevano i fisici e che non riuscivano a spiegarsi tutta una serie di fenomeni, di strani risultati, no? E arrivò lui e cambiò con la sua teoria della relatività, cambiò completamente il quadro, no? Ma lui, gli altri quasi tutti, no, beh, non fu solo lui, c'era anche qualcuna, sì, ma erano pochi, pochissimi, no? Tutti continuavano a cercare la soluzione entro le vecchie vie e non la trovavano, no? Ovviamente, erano solo frustrati da tentativi falliti. Bisognava, come dire, rimettere tutto radicalmente in discussione, ricostruire tutto su nuove basi. Occorreva questa capacità, come dire, tipica, no, secondo Pollan, della coscienza primaria, no, della coscienza del bambino, no? Ecco, tutto ciò, con ciò realizziamo un rovesciamento radicale. La coscienza ha scoperto che deve sospettare di se stessa. Ecco, questo è il tema filosofico della scuola del sospetto, no? Marx, Nietzsche, Freud, sì, ma poi anche tanti altri. Ecco, è stato un pensatore contemporaneo francese che ha individuato in questi tre i maestri del sospetto, no? Ecco, che ciò che il nostro cervello presenta alla coscienza in notevole misura illusioni. No, illusioni che da un lato rendono più sopportabile probabilmente la vita, questo era quanto aveva già ipotizzato Nietzsche, ma restano illusioni, no? Ecco, ad esempio, se confrontiamo la nostra idea di realtà con la concezione della realtà che ci propone la fisica quantistica, no? Che a mio avviso è un prodotto del pensiero cosciente, cioè del pensiero lento, no? Del pensiero che faticosamente, lentamente ha costruito, sempre grazie a Einstein, no? Una altra visione del mondo, anche se poi Einstein è diventato molto critico, no? Con la famosa battuta "Dio non gioca dadi", no? Perché poi la fisica quantistica è una fisica probabilistica, no? È una fisica indeterministica, una fisica probabilistica, cosa che sviluppo che Einstein non accettò, criticò sempre duramente, no? Ecco, che scaturisce da una radicale messa in dubbio della realtà quale ci appare. Pronto, pronto, mi sentite? Sento, sì. Ah, perché sento delle voci, eccetera, eccetera, no? Ecco, e se noi guardiamo un attimo, qui velocissimi, ad esempio, appunto, il mondo nasce con una fluttuazione quantistica del nulla, no? Che sembra una affermazione veramente strana. Pronto? Mi sentite?
Male, male.
E adesso sento anch'io che sono un po' disturbato.
Però già ora forse.
Va meglio, perché sento benissimo una vostra voce.
È uscito.
Ecco, io sento bene. L'ultima è veloce. Allora, possiamo concludere che dopo millenni di lotte, cioè di sospetto, pensiamo agli antichi scettici, eccetera, la coscienza, domandiamoci, si è liberata dalle illusioni prodotte dal cervello? Oppure, sì, questione che si ingarbuglia, perché la coscienza, virtuale o meno, è comunque un prodotto del cervello, no? Ecco, e il nostro cervello produce, come dire, un mondo illusorio alla luce del pensiero critico più avvertito e riflessivo che siamo in grado di produrre, no? Ecco, ma non è che poi le teorie che abbiamo elaborato fino adesso si riveleranno a loro volta ancora delle illusioni? Riusciremo ad uscire da questo ciclo delle illusioni? Certo è che la coscienza, direi, è una maestra del sospetto. Un po' alla volta, con molta fatica, è riuscita, come dire, a trovare anche sperimentalmente le pezze d'appoggio per sospettare, dubitare di quello che il cervello, relativizzare, se volete, quello che il cervello ci mostra. Io spero che purtroppo questa volta è stata l'incontro un po' più problematico per ragioni tecniche. Pronto, ci siamo ancora?
È molto interessante, grazie. Grazie. Sì,
niente, grazie a tutti. Grazie. Scusate, purtroppo abbiamo dei problemi. Siete stati gentilissimi. Mando registrazione tutto.
Grazie.
Speriamo di ritrovarci. Auguri, auguri.
Grazie.
Interrompiate.
Era l'ultima lezione,
però ho intenzione di continuare con la memoria.
Intenzione. Ci fa sapere?
L'anno prossimo sarà un po' la continuazione con la memoria. Ma
quando l'anno prossimo?
Sarà ottobre.
Ah, prossimo anno.
Ottobre. Sì. C'è la filosofia cinese antica da martedì prossimo. Col prossimo diciamo anno accademico ci sarà invece la
memoria.
Direi la memoria. Sì.
Benissimo.
Di nuovo.
Grazie mille, arrivederci.
Molto paziente. Grazie.
Grazie a lei.
Di nuovo.
Marta, buongiorno.
Buongiorno.